signore e signori, buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. È Davide che vi parla, al mio fianco naturalmente la classica Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia ovviamente Mauro Magnitosi. Daily On Air che si appresta a un nuovo weekend tra il soleggiato e il piovoso, veramente incerto, ma il caldo si è già fatto sentire, almeno qua a Milano, non solo dalle vostre parti. Comunque è uscita nel frattempo la classifica di Brand Finance delle 100 città con la migliore reputazione al mondo. La buona notizia è che tra le prime 20 ci sono anche due centri italiani, una è Roma al 14° posto e l'altra, manco a dirlo, è Milano al 19°, con un indice di 71,5, subito davanti a Boston, che ha un indice di 70. Roma è il 72,5. L'analisi si basa su un sondaggio condotto nell'aprile scorso presso un campione di 15.000 adulti rappresentativo dei 20 principali paesi di tutti i continenti per esplorare l'opinione sulle 100 città più importanti del mondo. Mi ricordo la canzone di Antonello Venditti, Cerco 100 città, ti ricordi? Cerco 100 città, sembra ieri, invece sono passati 40 anni.
Quindi la buona notizia comunque è che siamo tra le migliori 20, almeno due nostre città sono tra le migliori 20. Comunque, le prime tre città con la migliore reputazione al mondo sono ovviamente, direi, Londra, New York e Parigi, perché sono le città più famose del mondo in assoluto.
Solo per quello,
certo. La capitale inglese ha il marchio più forte con un punteggio di 84,6 su 100. Punto di forza è il fatto di essere percepita come la città meglio conosciuta al mondo, infatti è anche molto familiare, quindi effettivamente tutti sanno cos'è Londra. Inoltre è al primo posto in due dimensioni chiave che vengono considerate per formare la classifica, che sono lo studio e il turismo, cioè si va a Londra per studiare e per fare turismo. Il fascino di Londra può anche essere attribuito alla sua forte identità e al suo carattere distintivo, dove Londra è al terzo posto a livello globale.
E poi c'è New York, che è seconda in assoluto e in tre delle dimensioni chiave, cioè studio, turismo e anche investimento. In questo caso è seconda solo a Zurigo, infatti ero indeciso se trasferirmi tra a New York o a Zurigo, poi Magnitosi mi ha detto di rimanere a Milano. E prima, anche tra le città di importanza globale, facilità per fare affari e stabilità economica. Tra i punti di debolezza di New York c'è l'abbordabilità, in cui risulta la peggiore tra le 100 da ricercare.
Perché, perché è ultra costosa.
Beh, certo che è ultra costosa, ragazzi.
Ultra costosa.
E anche un po' distante a seconda da dove arrivi. Parigi, invece, che è qua dietro l'angolo, è come se fosse una sorta di città italiana, è terza come brand, ma seconda come fama. È molto in alto per cultura e patrimonio, beh, è ovvio. È people and values. Ed è seconda a livello globale per divertimento. La gente impazzisce a Parigi, arrivano tutti con il sorriso. Forte identità e carattere, ma sul fronte amichevolezza, scivola invece al 25° posto. Toc toc, posso entrare alla vostra festa? Ma chi ti conosce? Vai via.
Parigi è così. Effettivamente i francesi non sono noti per essere particolarmente friendly, come si dice nelle... dai moderni, in maniera moderna. Allora veniamo alle italiane. Roma è la sesta città più conosciuta al mondo, quarta città più attraente al mondo dal punto di vista turistico, prima per patrimonio storico, direi di sì. Seconda per bellezza architettonica naturalmente e per i musei, e invece penultima per affari e commercio e tra le ultime per business e trade.
Non si può avere tutto, cara Silvia. Milano invece è molto meno conosciuta di Roma, ci mancherebbe altro, solo 22°, ma è al quinto posto, appena sotto la capitale, per il patrimonio storico-culturale, non ve l'aspettavate, e ottava per la bellezza architettonica, non ve l'aspettavate ancora. No, che schifo Milano, era come si stava meglio prima, sempre le solite sciocchezze. Milano supera Roma per la reputazione e attrattività complessiva. Milano piace molto per i festival culturali, lo shopping e la vita notturna. E se da un lato non risulta avere rilevanti punti di debolezza, Milano è percepita anche come avere anche un grande tasso di criminalità. Io non lo so se sia vera questa cosa.
Beh, devo dire la verità, io nata e vissuta a Milano, quindi per me sono una milanese imbruttitissima, non imbruttita. E devo dire che da un po' di tempo a questa parte mi sento un po' meno sicura. Io devo dire non ho mai avuto tanta paura, ho sempre circolato da sola, ho preso i mezzi di sera, anche appunto da sola, quindi non lo so, ultimamente sento un pochino una spinta più di, come dire, di nervosismo. Ora, che sia vero, che effettivamente la cronaca ci dà modo di pensare, non so se prima non se ne parlava, io temo però che ci sia una recrudescenza.
Ma io non lo so, cara Silvia, io ricordo solo la prima volta che sono arrivato a Milano, era il 1982 e ne sono uscito abbastanza scioccato.
Vabbè, ma tu sei venuta nell'82 la prima volta, poi tu da dove venivi, vogliamo dirlo?
Sì, no, però non mi aspettavo questa, insomma è una città popolata da zombie e mi ero un po' spaventato.
Beh, all'epoca c'era una grande invasione
di zombie,
delle persone che tossicodipendenti, insomma c'era...
Io sono rimanemmo nucleo familiare secchi abbastanza scioccato.
Certo.
Poi io
certo.
Vivo a Milano da 23 anni. Comunque, e sinceramente non ho mai avuto nessun tipo di problema, ecco. Da questo punto di vista non mi ha mai seguito nessuno con un'ascia e via dicendo, però
no,
tutto può essere.
Nemmeno a me, che pur vivendo a Milano da sempre, però come dire, io percepisco un cambiamento dello spirito dei milanesi.
Ma sì, tanto poi tutto cambia, ma nel frattempo state a casa. Largo soprattutto alla musica, Jeremy Taplin, una roba incredibile, questo cantautore britannico arrivato al quarto album, che è sicuramente uno scrittore di canzoni che però ammanta il tutto con qualcosa di kitsch, ma anche con qualcosa di sinistro. Orville's Discotheque si chiama il suo ultimo disco e questa è Dancing on Your Home, Jeremy Taplin.
Oh, oh, oh. Before you got my eyes.
Leon Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, Davide e Silvia, Mauro Magnitosi in regia, e i misteri che vengono svelati, perché è quattro quattro, ma con una progressione degna dei 200 metri olimpionici. Il Pilates è divenuto una delle discipline sportive più frequentate del bel paese. Adesso bisogna capire di chi sia la colpa, ovviamente stiamo scherzando, perché più che altro dovremmo invece parlare di merito della diffusione di una materia che tra l'altro è ultrasecolare e delle conseguenti implicazioni legate alla comunicazione ai fatturati. E abbiamo dei leader di mercato, perché si chiama Genesi Company ed è l'azienda punto di riferimento in Italia per i professionisti e gli appassionati di questa disciplina, che come detto è nata all'inizio del Novecento e sta vivendo una crescita notevole di anno in anno e prevede di chiudere il 2023 Genesi Company con oltre 4 milioni di euro e una crescita stimata del 75% rispetto al 2021. Beh, insomma, bando alle ciance, ci facciamo raccontare tutto quanto da Emiliano Kais, il CEO e founder di Genesi Company. Buongiorno Emiliano.
Buongiorno a tutti.
Allora, buongiorno. Non ti facciamo perdere troppo tempo, dici, raccontaci da quali presupposti e come è nata Genesi Company.
Beh, Genesi nasce in realtà 20 anni fa, era giusto il 2002, ci occupavamo già di fisioterapia e riabilitazione perché nasce con l'intento di distribuire un marchio di lettini per fisioterapia, che tra l'altro è un'azienda che ho fondato io nel 95, quindi sono sul mercato ormai da un po' di tempo, e poi la distribuzione di Sissel. E quindi non stiamo ancora parlando di Pilates, ma comunque sempre di salute, benessere e riabilitazione. Il Pilates arriva qualche anno dopo, nel 2003, quindi poi cominciamo nel 2004. Così intuisco questo, anzi conosco il Pilates, intuisco che potrebbe essere una cosa interessante. In Italia esisteva già, ma era davvero agli inizi, era anche molto così circoscritto al mondo della danza, moltissimi insegnanti arrivavano dalla Scala di Milano, come spesso succede, e quindi era una cosa, diciamo, elitaria, se vogliamo. E noi così intuimmo questo fenomeno, anche con dei viaggi in California, eccetera, come insomma succede, a volte le cose nascono anche per caso o per fortuna. E nel 2004 abbiamo iniziato a distribuire Balance Body, che è un po' l'azienda di riferimento nel mondo del Pilates. È un'azienda californiana, di Sacramento per l'esattezza, quindi in realtà la capitale della California, e quindi dal 2004 ci occupiamo di Pilates. Ormai sono 20 anni, come hai detto prima, grazie, c'è un trend di crescita, per molti anni è rimasto un mercato interessante, ma sicuramente non con i tassi di crescita che stiamo vivendo ora. Ecco, questo è il nostro business, e quindi ci occupiamo di Pilates già da molto tempo, ancora prima che diventasse così famoso come lo è adesso, che ormai lo si sente, non dico lo conoscono tutti, ma certo, lo si sente sempre più spesso.
Senti, ma qual è il target di riferimento e si è trasformato questo target nel corso degli ultimi anni?
Ma Guarda, sicuramente, allora all'inizio probabilmente appunto una elite di persone lo frequentavano, gli studi che poi sono cresciuti. Ecco, il Pilates viene fatto in piccoli studi, quindi non in realtà grandi come possono essere, viene fatto anche ora, ma all'inizio erano proprio degli studi molto piccoli dedicati al Pilates. E devo dire che, dalle nostre informazioni, era comunque un target, beh, innanzitutto donna, ecco, una cosa che poi magari, se mi è lasciato il tempo, vorrei parlare anche di questo. Quindi era un target molto femminile, non di giovanissimi, quindi così ho rispolverato, diciamo, un target che va dalla generazione X alla generazione Y, cioè donne, giovani donne, ma non giovanissime. E ora però si vede, in realtà, ormai lo sentiamo dire sempre più spesso, c'è un pre e un post-Covid. Devo dire che insomma, dall'anno scorso vediamo che i partecipanti, beh, intanto stanno aumentando, e lo dicono i numeri, i nostri numeri, e immagino anche quello dei nostri, un po' di tutto il settore, però credo che si stia abbassando l'età media delle persone che si avvicinano al Pilates, forse per vari motivi, magari se posso dirlo, un po' perché ci sono, adesso non voglio fare i nomi, ma ci sono molte influencer famose che hanno iniziato a fare Pilates, sono giovani donne, si sta un po' diffondendo un Pilates non solo fatto a corpo libero, che era diffuso un po' dappertutto, ma il Pilates con gli attrezzi. E quindi insomma sta cambiando qualcosa. Devo dire che la percezione è di un abbassamento dell'età di chi frequenta, un aumento e anche un abbassamento diciamo, del target medio di chi frequentava lo studio Pilates.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Tra l'altro, a me questa chiacchierata interessa molto perché io sono una praticante.
Ah, bene.
E quindi abbastanza recente, devo dire. Lei bene. Ha parlato di un'evoluzione pre e post Covid. Io ho iniziato poco prima e ho ripreso poco dopo. Quindi volevo capire, lei sta parlando di un target un po', come dire, maturo, non troppo maturo, però insomma maturo.
Certo.
Ecco. Però sta parlando anche dell'emergere di un target più giovane. In che modo, diciamo, voi come azienda state cavalcando, semmai, questo trend di ringiovanimento del pubblico del Pilates?
Allora, quello che facciamo noi, ovviamente, lavoriamo molto sulla comunicazione digitale, quindi con i social, che va da Facebook, che una volta era molto frequentato dal nostro target. Oggi usiamo Instagram, non usiamo ancora TikTok, però quindi facciamo delle campagne e usiamo questi strumenti. Quindi anche questo è un modo per avvicinare un pubblico più giovane. Però le devo dire una cosa. Perché dico un cambiamento pre e post? Perché negli ultimi anni, negli Stati Uniti in realtà, e un po' nei paesi anglosassoni, quindi Australia, Stati Uniti e UK, sono nati questi, in particolare una catena che posso dire è un nome, il Club Pilates, dove si fa un Pilates non solo a corpo libero, che ripeto molti lo conoscono quasi come l'unica attività del Pilates, ma un Pilates con i reformer, che è la macchina classica inventata da Joseph Pilates. Solo per dare un dato, il primo brevetto che depositò Joseph Pilates, quindi lui era anche un inventore, non solo la persona che ha sviluppato questo metodo, già nel 1926, quindi è incredibile pensare che oggi stiamo lavorando su una macchina, di fatto poi modificata, attuata, che è nata nel 1926. Ora, il fatto di avere questi degli studi un po' più grandi, con delle macchine, e quindi con un Pilates, se non voglio dire più interessante, più dinamico rispetto a quello che poteva essere il network o l'attività in un piccolo studio, ha, credo, da una nostra analisi, ma anche fatta con Balance Body, con la casa madre che esporta in tutto il mondo, abbiamo notato che questo format ha fatto sì di avvicinare a questa disciplina un pubblico più giovane che probabilmente prima non frequentava gli studi Pilates. Ecco, questa potrebbe essere una causa. Questo negli Stati Uniti. Noi in Italia cosa ci siamo accorti? Che prima nel 2019 tutti parlavano di Pilates, ma pochi conoscevano il reformer, cioè il fatto che il Pilates venisse fatto o venga fatto anche con degli attrezzi. Ora nel 2023, quindi sentiamo i nostri clienti, che siano fitness club o che siano studi, dove vedono dei clienti che entrano e chiedono espressamente del reformer. Ecco, io credo che questo sia un po' il cambiamento che stiamo vivendo in questo momento, un passaggio da un Pilates conosciuto come attività a corpo libero o con piccoli attrezzi, a un Pilates fatto con le macchine, che probabilmente piace e attira di più un pubblico giovane. Ecco, questa è una mia interpretazione, adesso siamo veramente agli inizi, come abbiamo detto, aspettiamo magari un po' per vedere se viene confermato, però sicuramente una tendenza alla crescita di questa disciplina del Pilates e del Pilates fatto con il reformer, appunto con questa macchina inventata da Joe Pilates, lo si vede già da ora. Già a fine, insomma, metà del 2022 si è proprio visto uno switch, un cambiamento. Ecco, questo mi sento di confermarlo.
Sì, io infatti sono una praticante da reformer, sono nata con il reformer continuo sulla macchina. Senta, a questo punto quali sono i vostri, cioè lei ci ha illustrato un'evoluzione del mercato, quindi quali saranno i vostri prossimi passi per sviluppare la vostra attività alla luce di quanto ci ha raccontato?
Beh, sicuramente cercare di così di coinvolgere un pubblico giovane, quindi insomma abbiamo delle attività di marketing che abbiamo in progetto, stiamo lavorando ovviamente anche nelle attività di PR per far conoscere questa il reformer e fare in modo che anche appunto un pubblico giovane lo conosca, ma molto importante riuscire a portare gli uomini, perché comunque chi frequenta lo studio Pilates è ancora prettamente un pubblico femminile, un pubblico donna, e anche questo lo abbiamo visto nei paesi che magari sono, non dico più evoluti, ma anticipano un po' le tendenze, come ovviamente come sono gli Stati Uniti o la Nuova Zelanda e l'Australia, un aumento appunto della partecipazione anche di uomini. Questo anche grazie al fatto che, questo vorrei sottolinearle, che tantissimi atleti di punta, non voglio dire tutti, hanno inserito il Pilates nella loro routine di allenamento. Cioè, è chiaro che fanno tutto il resto, pesi, quant'altro, ma atleti famosissimi, insomma, posso citare Ronaldo perché pubblica continuamente delle foto su reformer, oppure LeBron James, insomma degli atleti di punta che hanno inserito il Pilates nel loro allenamento. Ecco, questo potrebbe essere un motivo per avvicinare anche un pubblico maschile. Di solito, apro breve parentesi, quando sento amici miei eccetera che fanno il Pilates felicissimi, lo fanno perché hanno qualche acciacco, perché hanno mal di schiena, perché correndo si sono infortunati, e insomma, spesso succede così. Ecco, il Pilates è un'attività che invece andrebbe fatta proprio in via preventiva, e credetemi, fa davvero bene, visto che è un'attività che esiste da quasi 100 anni. Non dimentichiamo che Joseph negli anni 60 aveva questa palestra a New York, quindi proviamo a contestualizzare cos'era l'Italia nel 1960. Ecco, lui già a New York aveva questa palestra, dove tra l'altro certo, era frequentata anche da uomini. Ecco, queste sono un po' le nostre idee del pubblico più giovane, e di sdoganare un po' quest'idea che il Pilates si faccia solo con i piccoli attrezzi e che sia destinato prettamente a un pubblico femminile. Ecco, questo è un po' il nostro obiettivo e sul quale ci concentreremo nei prossimi anni.
Una domanda velocissima, vi affiderete a qualche agenzia per fare comunicazione? Vi siete già affidati? Collaborate con qualcuno?
Guarda, noi siamo un'azienda molto, vendiamo un prodotto classico, siamo un'azienda che fa una vendita, abbiamo anche due siti di e-commerce, ma facciamo una vendita offline tradizionale. Però posso dire con orgoglio che siamo un'azienda molto digitalizzata, cioè abbiamo sempre fatto uso, ogni nostro brand ha un proprio sito, abbiamo due siti di e-commerce, e abbiamo capito, comunque era chiaro, che se si fa un'attività sul mondo web, che sia social, ci si deve avvalere di professionisti, e ormai questo mondo del digitale ha delle evoluzioni incredibili. Certo, noi siamo una piccola azienda, quindi abbiamo una dozzina di collaboratori, però ci avvaliamo sì di agenzie esterne, perché devono essere persone che hanno competenze e generalmente anche molto verticalizzate. Intendo dire, ci sono ottime agenzie che fanno tutto, preferiamo magari agenzie più piccole, però esperte nei social piuttosto che nella SEO, così è un termine molto tecnico, ma quello sì, che certo. Riguarda le ricerche su Google. Quindi sì, ci avvaliamo di risorse. Poi l'obiettivo, la tendenza è sempre ovviamente di avere delle risorse interne una volta che hanno acquisito le competenze, però sempre con la consulenza di agenzie. La professionalità è una cosa incredibile in questo mondo, e poi cambia talmente velocemente che è difficile seguire tutto dall'interno. Quindi sì, agenzie, collaboratori esterni, consulenti, ed è anche motivo per cui siamo cresciuti in questi anni. Insomma, è stato un po' uno switch anche quello del non usare solo risorse interne, ma di avvalerci di consulenti e di chi ne sa più di noi, insomma.
E infatti ricordiamo il fatturato di oltre 4 milioni di euro e questa crescita stimata del 75% rispetto al 2021. E allora, Emiliano Kais, CEO e founder di Genesi Company, ospite oggi a Delion Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta, e lunedì anche sulla prima pagina del nostro quotidiano Daily Net. Grazie Emiliano, grazie.
Bene,
di
grazie
tutto.
A voi.
E buon Pilates a tutti.
Grazie, grazie anche a voi. Ciao, buona giornata.
Arrivederci, grazie.
Leonardo Sandova di Vicchio dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano con Davide e Silvia Maro Magnitosi in regia. E dopo la parentesi sportiva con l'intervista a Emiliano Kais, CEO e founder di Genesi Company, adesso parliamo un po' di trend. Però prima ricordiamo anche, specifichiamo il brano che abbiamo appena ascoltato, ossia il debutto dei Foyer Red, che sono un gruppo americano fondato da due cantanti e un batterista, ma in realtà tutti polistrumentisti. Poi hanno trovato sulla loro strada altri due componenti e ne è uscito fuori questo Yarn the Horse Away, e la canzone era Pocket, che ha ricordato un po' alcune cose sghembe del post-punk americano, B-52s, ma anche per Ubo in qualche modo, però tutto declinato in versione ultra-pop e scanzonata. Foyer Red, quindi. Però adesso appunto è il momento del trend, pensare al prossimo, ecco. Questa è la cosa importante, pensare al prossimo, essere inclusivi e, manco a dirlo, sostenibili. In ambito food l'Italia si distingue in positivo e non poco da questo punto di vista. A sancirlo sono i dati dell'Osservatorio sull'Inclusivity in Business Activities che SemUp, azienda leader a livello globale nella tecnologia finanziaria, che serve oltre 4 milioni di small merchant in 4 nazioni, Italia, Regno Unito, Francia e Germania, ha condotto tra gli esercenti di cui è partner. Scopo di questa indagine è analizzare il ruolo che i commercianti, in particolare quelli del comparto Horeca, attribuiscono alla diversificazione della propria offerta e quali siano quindi i principali strumenti messi in campo per favorire i consumatori. Come ti trovi tu con gli esercenti che ti dicono: prego, si accomodi, le portiamo tutto quello che vuole?
Beh, se ci fossero. In genere mi dicono: signora, cosa vuole comprare? No, scherzo, non è vero. Comunque, adottare misure di inclusività economica e food diversity è fondamentale per la crescita di un'attività commerciale. Maggiore accessibilità significa raggiungere più ampie fasce di pubblico e nuove opportunità di vendita. Ne sono convinti 6 esercenti italiani su 10, secondo i quali ampliare e diversificare la propria offerta per andare incontro alle esigenze dei clienti porta vantaggi in termini di business. Ma non solo. Rendersi accessibili e inclusivi comporta anche maggiore fidelizzazione del pubblico, secondo quasi il 45% degli esercenti. Aumento dei guadagni, siamo vicini al 23%, e sviluppo di una migliore reputazione, secondo il 18,5%.
Sono tre gli ambiti in cui l'Italia si dimostra particolarmente virtuosa: inclusività economica, sostenibilità e food diversity. Secondo i dati, infatti, la maggioranza dei commercianti italiani, circa il 65%, adotta politiche commerciali atte a sostenere i consumatori a basso reddito. Hai capito? Tra queste, sconti 40%, promozioni 32% e offerte per gli studenti 9,7%.
Direi che è fondamentale cercare di approcciare un mercato che magari non si può permettere prezzi troppo alti.
No, ma infatti è che poi la gente pensa che invece i commercianti siano gente senza pietà, no? Non c'hai soldi.
No, diciamo che affrontare anche questo aspetto e creare delle offerte per chi può permettersi di spendere meno. Certo. Allora vuol dire catturare dei nuovi clienti, per forza. Comunque, promuovere un modello di business inclusivo significa anche stare attenti alla sostenibilità, per esempio attraverso misure antispreco, ne abbiamo parlato mercoledì scorso, e il riciclo sostenibile dei materiali di scarto. Inoltre, rispetto ai colleghi britannici, tedeschi e francesi, l'Italia si distingue per l'approccio inclusivo alla ristorazione. Infatti l'Horeca, il settore Horeca, sempre più attento a intolleranze e regimi alimentari non convenzionali come vegetariani e vegani. Però io su questo ho qualcosa da dire, perché in realtà rispetto all'Inghilterra questi temi non siamo così all'avanguardia, loro sono più avanti, almeno la mia esperienza è stata così, perché viaggiando in Inghilterra molto recentemente ho notato che questi temi sono proprio all'ordine del giorno. In Italia non è così facile.
Stiamo crescendo, ci vuole un
po'
di tempo.
Non è così facile trovare dei luoghi, dei ristoranti che magari ti offrono, diciamo, del cibo per le intolleranze o per esigenze particolari.
Inclusività significa anche rendere più accessibile il costo dei beni offerti al pubblico. Per questo il 40% dei commercianti italiani dichiara di ricorrere al mezzo dello sconto per sostenere i consumatori. e il 32% di adottare promozioni. Da segnalare anche che il quasi 10% dei commercianti appronta scontistiche a favore degli studenti. Tra i merchant italiani emerge anche l'importanza di riservare un occhio di riguardo alla sostenibilità, e guarda un po', l'80% la considera una delle priorità del proprio business. È in realtà il vero e proprio trend del momento. L'impegno green dei commercianti si declina in varie direzioni. Il 48,9% sceglie fornitori locali per i propri prodotti, il 44,3% invece applica misure antispreco e di riciclo, come il corretto smaltimento dei rifiuti e il compostaggio delle materie organiche. Secondo il 25,2% è importante rifornirsi da produttori che condividano gli stessi valori, e il 23,5% si approvvigiona da fonti di energia rinnovabili.
E invece, se parliamo di food diversity, quando...
che è quello che stavi cercando di mettere in evidenza,
esatto,
in parte.
Quando la proposta alimentare rispecchia le esigenze di un gruppo variegato di consumatori, perché oggi, non so se notate, ormai è abbastanza all'ordine del giorno parlare di cibo vegano, cibo che va bene per i celiaci ma che lo mangiano anche persone che non hanno problemi di celiachia.
Come è cambiato il tutto ai tempi nostri,
no,
esatto, ai tempi di Magnitosi soprattutto c'erano le nonne e le mamme che dicevano: viziato, mangia.
Mangia tutto quello che ti do,
sì, sì, se non
anche
ti
se
alzi,
ti fa male.
Se
comunque c'è una richiesta veramente, veramente articolata. Quindi soddisfare queste richieste rispetto a quella che è la dieta onnivora dominante, parliamo quindi di diete che sono influenzate da motivi anche religiosi, intolleranze, regimi alimentari vegetariani o vegani, è un'opportunità, chiaramente. Guardando in particolare i ristoratori, in Italia il 61,2% propone alternative vegane o vegetariane, i 60 opzioni gluten free, non lo so, il 58,8% varianti prive di lattosio, anche questo ho qualche dubbio. Comunque il 40% dei merchant Horeca inoltre dichiara di offrire ai consumatori prodotti biologici, questo magari è più probabile.
Messo...
Beh, le dichiarazioni sono una cosa, poi la, come si dice, la pratica è un'altra.
Sono le dichiarazioni di voto, stai dicendo?
Insomma.
C'è un bar a Soho in a Londra che si chiama Bar Italia, famosissimo perché...
Famosissimo il Bar Italia!
Esatto, perché il signor Davide Secchi qui presente quasi 30 anni fa si perse nelle notti londinese, fu salvato clamorosamente dai padroni del Bar Italia. E il Bar Italia che è diventato poi nel tempo anche un simbolo del Britpop, ricordiamo la canzone Bar Italia composta dai Pulp di Jarvis Cocker, e poi si è anche creato un gruppo Bar Italia che esce adesso con il proprio terzo album che si intitola Tracy Denim. E questo gruppo è composto da due britannici, ma soprattutto la cantante è italiana, che è qualcosa di ancora più singolare. Allora andiamo ad ascoltare Bar Italia con Nurse. De Leonardo e Sandova di Vico dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, venerdì 26 maggio. Quindi siamo a un passo dal weekend, però bisogna assolutamente stringere le fila e precisare alcune situazioni che riguardano il nostro mondo della comunicazione. E le chiacchiere stanno a zero perché la nostra esistenza, lo sappiamo tutti quanti, ormai si misura in metri di social. Non possiamo farne a meno ed è probabilmente anche la droga vera dei nostri giorni e non fa neanche male a patto di saperla utilizzare. Piano piano, con il passare delle stagioni, con il refresh della classe dirigente, leggi anche ringiovanimento, anche la politica ha cominciato a cibarsi di piattaforme e i nomi e i volti di chi adopera maggiormente i social li conosciamo bene. Quello che da tutti è considerato lo spazio più serio in questo senso è LinkedIn. A che punto è il suo utilizzo da parte dei parlamentari italiani, eh? Quanti dei nostri politici sono presenti sui social network? E soprattutto, quanto sono realmente attivi? A focalizzare il tema ci ha pensato una ricerca recentissima realizzata da iCorporate e riferita al periodo che va dall'inizio dell'ultima legislatura, quindi 13 ottobre 2022, 8 maggio 2023, quindi fino all'altro giorno. iCorporate è una società di consulenza specializzata nella comunicazione politica, finanziaria, di crisi, di sostenibilità, eccetera, eccetera. Il lavoro di iCorporate parte da un'analisi quantitativa della presenza di deputati e senatori sulla piattaforma, del numero di follower di ciascuno e del tipo di frequenza con cui hanno pubblicato contenuti dall'avvio appunto della succitata legislatura, nonché i temi di cui parlano sulla piattaforma. Attenzione perché Fratelli d'Italia è il gruppo con il maggior numero di deputati e senatori presenti.
Ma quali sono i dati più interessanti? Allora, intanto sui 606 parlamentari presenti su LinkedIn, cioè parlamentari sui 606 parlamentari sono 270 quelli presenti su LinkedIn. Una quota che pari al 45% del totale. Poi di questi 191 su 404 sono deputati e il 79 su 206 sono senatori, quindi 48% e 38%. Un'evidenza che conferma lo scarso utilizzo di questa piattaforma da parte della nostra classe politica. Sì. Questa piattaforma di LinkedIn è abbastanza complessa, io non lo so.
Perché non è figa? Perché non è, ma sai non che è non autoreferenziale, è non è così autoreferenziale, non puoi mettere le tue fotografie in costume, capito? Perché fai una figurazza.
No, ma i politici non mettono le proprie fotografie in costume, però
ricordati che
serve
nostro
parlare di se stessi e dei propri successi professionali, anzi secondo me è proprio la piattaforma più giusta. Comunque,
ma non è considerata tale dal nostro modo di fare, dal nostro modo di essere, dalla nostra ingordigia di immagine. La nostra premier, senza un esempio, non ce l'ho assolutamente con lei, si è presentata con due meloni prima delle elezioni, facendo il doppio senso. Ma ti pare che può postare una cosa del genere su LinkedIn?
Ma in realtà io non l'avrei postata da nessuna parte, non la sapevo e mi è sfuggita questa cosa, per fortuna.
Famosissima.
No, me la sono persa, non lo so, si vede che in quel giorno lì ero particolarmente distratta, però onestamente.
Mamma mia.
Comunque, l'analisi di iCorporate distingue poi i politici presenti sulla piattaforma in base al gruppo parlamentare di appartenenza. Fratelli d'Italia è il gruppo con il maggior numero di deputati e senatori appunto presenti su LinkedIn, sono 83, seguito da Movimento 5 Stelle che ne ha 43 e dalla Lega che ne ha 42. Agli ultimi posti Alleanza Verdi e Sinistra con soli due parlamentari e il gruppo misto con 4.
Pensa un po'.
Nonostante Fratelli d'Italia sia il gruppo più numeroso sui social, la ricerca evidenzia che 4 dei 10 parlamentari più seguiti sono invece del Partito Democratico.
Pensa, amico.
In particolare, quello più seguito è Enrico Letta del PD, ovviamente con oltre 87.000 follower. Dopo di lui Chiara Appendino, M5S, Movimento 5 Stelle, con 68.155 seguaci e il dimissionario Carlo Cottarelli, sempre del PD, o ex PD ormai, che ne ha 42.425, seguito da Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle, che ne ha 33.500 quasi. Antonio Tajani del Forza Italia ne ha 15.897, quasi 16.000, e Mauro Berruto del PD con 12.272.
Poi ci sono quelli che sono attivi, ma quanti sono quelli attivi? In realtà sono pochini, perché questo è il secondo livello dell'indagine e quindi scopriamo che solo 78 parlamentari su 606 utilizzano LinkedIn in maniera continuativa, 13%. Di questi 55 su 400 sono i deputati, 14%, e 23 su 206 i senatori, 11%. L'indagine mostra un altro dato interessante, cara Silvia: i politici con più follower non corrispondono totalmente a quelli più attivi. Vedi?
Ma i follower su LinkedIn si comprano?
Non lo so. Però poi lo metti ma non lo segui, capito? È un qualcosa di particolare LinkedIn. Tu devi essere professionalmente dentro una certa situazione.
No, secondo me è anche una questione di interesse da parte degli utenti, che magari si collegano a un certo account perché immaginano che possa produrre contenuti interessanti, non necessariamente per simpatia politica, eh? Poi magari questo non accade e quell'account va nel dimenticatoio, non si ricorda neanche di averlo.
Comunque, tra i politici più attivi, il primo è Antonio De Poli di Noi Moderati, che è può contare su 574 post. Dopo di lui c'è Erika Mazze, Fratelli d'Italia, che ha pubblicato 200...
Forza Italia,
scusami, che ha pubblicato 293 contenuti, Luigi Maran con 218 pubblicazioni sul suo profilo. A seguire troviamo anche Eugenio Zoffili, Adolfo Urso e Antonio Tajani, e a discapito del suo seguito stellare Enrico Letta ha solo 114 post pubblicati. Su LinkedIn sono presenti anche i leader dei principali partiti presenti in Parlamento, ma solo lei, Giorgia Meloni, arrivata sulla piattaforma a maggio di quest'anno, e Giuseppe Conte sono quelli attivi. Gli altri, come Matteo Renzi, Emma Bonino e Eli Schlein, si limitano a presenziare sulla piattaforma in maniera passiva. Ed è anche una storia un po' strana. Pensavo che sia Renzi che il nuovo capo del PD fossero molto più presenti, molto
ma non
più
su LinkedIn
attivi.
Perché come dici
proprio,
tu
sto parlando proprio di LinkedIn, mi sembravano proprio due personaggi da LinkedIn oltre che da tutti i social, cioè vanno là proprio a bucare qualsiasi cosa, invece mi stupisce. Comunque la ricerca si sofferma sui temi più trattati dai parlamentari su LinkedIn. Non sorprende che la maggior parte dei contenuti pubblicati riguardi l'attività politica, seguita da tematiche di attualità, iniziative territoriali e anche, attenzione, questo è autoindulgenza, interviste. E dopo questa infornata di social media e politica ci salutiamo, ci risentiremo mercoledì prossimo, sarà... non mi ricordo cosa, il 31 di maggio.
Il 31 maggio, sì.
31 maggio per una nuova puntata di Delion Air, del Sound of ADV, delle frequenze di Radio Atlanta Milano, con Silvia, Davide e il mitico Mauro Magnitosi in regia. Noi ci salutiamo facendovi ascoltare un gruppo incredibile, anche questo molto... molto post-punk, molto teatrale, condotto alla grandissima da una donzella da svariati anni ormai. L'album si chiama Fine di ogni cosa, End of Everything. Sembra di sentire un po' Nina Hagen, cara Silvia. Don't do me now, Mega Bog. Ciao a tutti,
a presto.